Radio Fly, ora l'appuntamento è con il professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive, che saluto. Buongiorno professor Caremani, bentornato su Radio
Fly. Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Professor Caremani, vogliamo partire un po' dall'analisi della situazione, intanto dal locale, ma anche poi dalla situazione, diciamo, a livello mondiale. A livello locale preoccupano i dati in crescita nell'ultima settimana, anche il numero di decessi, preoccupano le zone rosse molto vicino a noi. Che analisi può fare, professore?
Ma diciamo che l'analisi da fare in Italia e anche a livello locale è che ci sono focolai che chiaramente possono diffondersi, come è successo a Perugia. Per la provincia di Perugia è diventata zona rossa, alcuni versi comuni nel Marchigiano uguale, e Arezzo che sta aumentando di un certo numero, ma la stessa Siena, che normalmente Siena aveva un numero molto più basso di noi, adesso ha un numero più alto delle tre città. Quindi prima Siena, poi Arezzo e poi Grosseto. Quindi una situazione direi sostanzialmente stabile, perché i numeri nazionali sono stabili, la mortalità è stabile, ieri era in riduzione, però ancora siamo a 250-300 morti per giorno, quindi un quadro direi abbastanza significativo. Con 90.000 morti in Italia per un totale di 2 milioni di persone, 2 milioni e mezzo di persone positive. Guardiamo un pochino nel mondo cosa succede. Noi abbiamo nel mondo 103-104 milioni di persone che si sono ammalate, con 2 milioni e 250 mila morti, che ci portano la mortalità a un 2,2% a livello mondiale, mortalità discreta sostanzialmente, e dove in Europa noi non siamo purtroppo il fanalino di coda, anzi il fanalino di testa per le persone che muoiono. Preceduti dall'Inghilterra, dove c'è sicuramente 108.000 morti, quasi 10.000 morti in più rispetto a noi, ma la Francia, la Spagna per esempio e la Germania hanno una mortalità che oscilla tra 52 e 56.000 morti in Spagna e in Germania e 73.000 morti in Francia. Quindi dico, a dimostrazione, con milioni di, per esempio in Francia sono 3 milioni di persone positive, noi ne abbiamo 2 milioni e 450. Un numero paragonabile a quello che c'è in Spagna e quello che c'è in Germania, quindi una mortalità più alta l'abbiamo sempre avuta. Direi che noi ci possiamo dietro anche un retaggio delle mortalità del lockdown che abbiamo avuto in primavera. Siamo stati il primo paese dopo la Cina ad avere un'alta incidenza di infezione e quindi siamo trovati sicuramente sprovvisti di chiaramente esperienze in senso lato di come poter curare queste persone. Sono stati usati tanti farmaci, poi siamo accorti che l'unico farmaco salvavita è il desametasone, il cortisone e l'eparina, va bene, e i farmaci antivirali che abbiamo usato per diverso tempo non hanno mai funzionato. Abbiamo una mortalità più alta perché abbiamo una popolazione, dico, che è notevolmente invecchiata e invecchiata male, peraltro con più morbidità. Abbiamo avuto poi un Nord Italia, una Lombardia, che è stata una catastrofe. Non ci dimentichiamo che quasi il 40% dei morti avvengono in questa regione, che è una dimostrazione che c'è stato qualcosa, dico, che non ha funzionato. E sappiamo bene che in Lombardia non ha funzionato la medicina del territorio rispetto a molte altre regioni, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e così via. Quindi è una mortalità che ci portiamo dietro, un retaggio che ci portiamo dietro, e ancora purtroppo abbiamo una mortalità discreta. Certo. Questo è un pochino il quadro della situazione nazionale e mondiale, un quadro che ancora non ci fa stare assolutamente tranquilli e che ci preoccupa, perché ci preoccupa che cosa? Ci preoccupa la terza ondata, dico, perché se tutti hanno il libera tutti, come abbiamo visto in questi giorni, zone gialle dove centinaia di persone fuori, centinaia di persone al ristorante, ad Arezzo un ristorante con 55 persone pieno, dico, che è stato dovuto chiudere, e io vorrei fare un appello, direi molto chiaro, non ci lamentiamo dell'economia che va male, perché è anche colpa nostra, va bene, perché se più noi chiaramente ci ammaliamo, se più chiaramente ingolfiamo le strade, dico, con persone che girano senza mascherina, aumenta il numero delle persone positive, chiudono i ristoranti, si rischia di chiudere anche le fabbriche di industria, quindi di conseguenza la nostra economia peggiora sicuramente. Quindi le colpe, dico, prendiamocele per quelle che sono un pochino tutti, e per colpe dovute essenzialmente ai nostri comportamenti.
Professor Caremani, torniamo alle cure. La commissione tecnico-scientifica dell'AIFA in questi giorni ha dato il via libera agli anticorpi monoclonali in Italia. Ne parlavamo proprio nell'ultimo dei nostri appuntamenti. Si dice che con le dosi di vaccino che tardano ad arrivare, le categorie più a rischio potrebbero in questo modo trovare la protezione contro il Covid di cui hanno bisogno. E questo tipo di terapie ci aiuteranno almeno a diminuire il numero di morti di cui appunto ci parlava.
Io vorrei ricordare che questa è una terapia, non è una prevenzione, va bene? Ma anticorpi monoclonali va di pari passo insieme al vaccino per curare da un lato e prevenire dall'altro. Gli anticorpi monoclonali sono l'aspetto industrializzato del plasma iperimmune che l'Italia ha tanto sponsorizzato nella primavera del 2020 e chiaramente è stata tra i primi a usare questo tipo di terapia nelle persone ammalate. Però c'è stata una diatriba su questo, sugli anticorpi monoclonali, come avete letto. Funzionano o non funzionano? L'EMA e l'AIFA si erano un pochino fermati perché sembrava che non funzionassero. Certo, gli anticorpi monoclonali servono contro il virus. Allora, quando il virus ancora dà battaglia al nostro organismo e lo danneggia, lì gli anticorpi monoclonali funzionano e quindi vanno usati prevalentemente e non dico esclusivamente nelle persone che hanno una malattia importante, seria, nelle persone che hanno una malattia, anche se ancora non seria, che hanno il rischio che lo diventi, come persone obese, diabetiche, con cardiopatie, con cirrosi, con insufficienza respiratoria. Ma certo, usarlo nelle persone dove ormai il virus non c'è più, ma c'è solo la reazione infiammatoria gravissima che le ha portate in rianimazione, lì a quel livello gli anticorpi monoclonali non funzionano. Loro funzionano contro il virus, non contro l'infiammazione. Contro l'infiammazione funziona il cortisone e funziona l'eparina. Questo è un pochino è le cose che dobbiamo ricordarcelo, dico. E se hanno un difetto gli anticorpi monoclonali possono avere lo stesso difetto che al vaccino. Cioè, gli anticorpi monoclonali sono stati sviluppati contro lo spike prevalentemente. Vi ricordate, io vi parlo sempre di questa punta del virus con cui è la chiave di volta con cui il virus entra nelle cellule, specialmente del rinofaringe, per poi infettare, contagiare, replicarsi e poi diffondersi. È chiaro, dico, fino a che lo spike non muterà, gli anticorpi monoclonali prodotti fino adesso funzioneranno, come sì funzionerà il vaccino. Dico, quindi di conseguenza ha lo stesso difetto, a tal punto che già si sta preparando un cocktail di anticorpi monoclonali, in modo che ci sia più di un anticorpo rivolto verso porzioni o parti del virus, che siano anticorpi efficaci, efficienti, dico, per poter eliminare il virus e dare all'organismo la possibilità di rispondere con l'immunità e con meno infiammazione, perché abbiamo visto che chiaramente l'infiammazione è quella, se specialmente non controllata dal nostro organismo, porta poi a quei danni irreparabili e spesso irreversibili che poi sono la causa della morte dei nostri pazienti.
Quindi la priorità è procedere velocemente con le vaccinazioni, professor Caremani?
Ho visto nei giornali stamani che mercoledì ad Arezzo ci sarà quasi un vaccino day, va bene, dico proprio per un notevole numero di persone che verranno vaccinate per questo. Quindi, andiamo alla vaccinazione, che sia più rapida possibile, perché vedete, le varianti inglese, sudafricana e brasiliana ci sono anche in Italia, ma non sono la prevalenza. La prevalenza è il virus ancora che ci ha dato i più grossi problemi e quindi il vaccino che noi somministriamo alla gente è un vaccino efficace nei confronti di questo, per cui più vacciniamo la gente, più eliminiamo il virus e più abbiamo la possibilità di controllare ancora meglio anche le varianti, che per adesso, voglio ricordarlo, non ha prodotto una variante resistente al vaccino. Sono varianti che sono più contagiose, in Inghilterra si dice che siano anche un pochino più cattive, cioè che in medicina si chiamano più virulente, va bene, però per adesso ancora non abbiamo varianti resistenti al vaccino. E quindi procediamo ancora. E vorrei ricordare che dal Bambino Gesù è stato valutato la risposta immunitaria dei vaccini usati, va bene, e usati nel personale sanitario, ed è stato visto che il 99% di quelli vaccinati ha un tasso anticorpale dopo la seconda dose, chiaramente non dopo la prima, va bene, tale da avere un livello di anticorpi sufficienti per non ammalarsi. E quindi questa è la cosa importante. Poi vedremo quanto dura. Oggi si dice che probabilmente dura molto di più di quanto si pensava all'inizio, durerà sembra fino a 2 anni almeno, e quindi dico, questo sono aspetti estremamente importanti che ci fanno direi stare un pochino più tranquilli, però dobbiamo sempre tenere alta la guardia, perché prendere un cazzotto in faccia da questo virus ci vuole veramente molto poco.
Speriamo che insomma anche le dosi dei vaccini arrivino in maniera tale da farci procedere velocemente, perché insomma l'Italia ha dimostrato di saperlo fare
senza dubbio.
Grazie al professor Marcello Caremani di essere stato con noi. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti voi. Buongiorno.